la lettura dei fatti di Ceuta è molto diversa da questa parte dell'Africa. Innanzitutto l'Associazione Marocchina per i Diritti Umani ha denunciato fin dal primo giorno il fatto che da una parte i migranti fossero trattati in maniera assolutamente disumana da parte della polizia e dell'esercito spagnolo. Come sappiamo, circa 50.000 persone sono state di fatto nella loro quasi integralità respinte e riportate in Marocco. D'altro canto, però, l'Associazione dei diritti umani del Marocco, l'unica, diciamo, sufficientemente indipendente, denuncia anche il fatto che la situazione del Marocco, in Marocco e particolarmente dei giovani in Marocco, è tragica e soprattutto il governo, la monarchia si rifiutano di prendere in considerazione lo stato di disagio, della popolazione giovanile del Marocco. Viene illustrato un mondo che di fatto non corrisponde alla realtà.
Ecco, a questo proposito, appunto, perché abbiamo parlato tanto appunto di come questa crisi migratoria sia stata alimentata, favorita, eccetera, dal governo marocchino, però resta un elemento di realtà, no? E quindi quello che decine di migliaia di giovani, di ragazzi e ragazze hanno cercato di attraversare quella frontiera e quindi andare verso l'Europa. E questo ci dice anche, forse, come dicevi, molto di più sulla situazione reale del Marocco. Leggevo stamattina anche sulla stampa questo articolo scritto da Casablanca in cui si diceva questo è anche un gravissimo danno di immagine alla casa reale marocchina, al governo marocchino. Che situazione c'è in Marocco? Cos'è che ha spinto tutte quelle persone a fuggire al di là poi di tutte le pressioni politiche, le strumentalizzazioni politiche, ma cos'è che spinge così tante persone in 24 ore a cercare di fuggire?
Sì, a parte, diciamo, l'occasionalità, il fatto che è stato diffuso sui social la possibilità che dopo la sentenza della Corte Suprema di Madrid fosse possibile andare in questa enclave spagnola in territorio marocchino perché non potevano essere respinte. Ma a parte, diciamo, la cosa occasionale che poi ha, diciamo così, scatenato l'ondata, perché dei tentativi di passare a Ceuta ci sono sempre stati in tutti questi anni, però il fatto nuovo è che da diverso tempo, da diversi anni, ma soprattutto nell'ultimo anno, c'è una forte crisi sociale. In Marocco c'è una protesta dei giovani che continua ad essere ignorata, anzi, viene semplicemente puramente repressa. In Marocco si è data un'immagine straordinaria con i campionati africani di football, la partecipazione del Marocco ai campionati mondiali, il fatto che nel 2030 si terranno i mondiali di calcio appunto in Marocco, Portogallo e Spagna. Diciamo, in Marocco la monarchia ha cercato di costruire questa immagine quindi di un paese dove tutto va bene, no? Quindi un'immagine un po' turistica che Marocco si è disegnato in tutti questi decenni, però al di là di questa realtà rimane il fatto che la gioventù è senza lavoro. È vero, ci sono tentativi di incitare alla formazione, anche quella universitaria, però rimane il fatto che una volta avuto un titolo di studio, i giovani marocchini non sanno, non hanno lavoro, non sanno come tirare a campare. Tutto questo però di fronte al fatto che quando c'è una minima protesta, il governo interviene in maniera repressiva e continuamente, sia nei confronti dei blogger che cercano diciamo di veicolare una informazione completamente diversa da quella mainstream, sia il fatto che ci sono proteste in diverse regioni che sono sistematicamente ignorate dal governo e a cui appunto si risponde solo e soltanto con la repressione. Anche questo, il fatto che il governo, no, e il re non abbia detto una sola parola su quello che è successo a Ceuta dice lunga sul tentativo del governo della monarchia di spazzare sotto il tappeto quello che non può essere fatto vedere, non può essere neppure pronunciato. Cioè un disagio giovanile molto molto forte.
Ecco, invece per quanto riguarda gli sguardi più geopolitici di questa situazione, abbiamo detto che c'è ci sono interessi geopolitici sia più piccoli, nel senso più interni, legati più al rapporto Spagna-Marocco, che più ampi. Partendo dal Marocco, questa volta spesso quando si è parlato di quanto sta succedendo in questi giorni a Ceuta, si è fatto il paragone con una crisi simile nel 2021 e anche in quel caso il Marocco aveva utilizzato i migranti come strumento di pressione politica. Questa volta quella pressione però che obiettivo aveva?
Beh, diciamo, il problema sul tappeto è sempre lo stesso, cioè il fatto che il Marocco usa l'immigrazione come strumento di ricatto politico nei confronti della Spagna, quando la Spagna si avvicina, diciamo, al nemico storico del Marocco, che è l'Algeria, o si avvicina all'oppositore storico del Marocco, che è il Polisario, i Sahrawi, che, come noi sappiamo, rivendicano l'indipendenza del Sahara occidentale, che è per tre quarti occupato dal Marocco. Sánchez è stato 15 giorni fa ad Algeri in cerca di forniture di gas, e il viaggio chiaramente ha irritato il governo marocchino, il quale ha colto la prima occasione per fargliela pagare, come aveva già fatto pagare nel 2021 il fatto che la Spagna avesse ospitato in un ospedale il leader del Fronte Polisario, Brahim Ghali, per cure. E quindi questa è una situazione ormai che si ripete da decenni. Infatti non è la prima volta che Ceuta o anche Melilla vedono episodi di questo genere. Questa volta è stato più massiccio di altre volte. Ora bisogna anche dire che la polizia marocchina, l'intelligence marocchina sono ben informati su quello che succede alle persone. Il fatto che abbiano lasciato varcare il confine, è chiaro che c'è una complicità. Questa volta è stata più sottile, se vogliamo. Il Marocco, che controlla assolutamente tutti i social, tutti i mezzi di informazione, ha lasciato che venisse veicolata questa idea che si poteva entrare, diciamo, liberamente a Ceuta. Non è intervenuto a censurare, cosa che invece fa quando si critica il governo marocchino. Quindi questo è successo. Il Marocco si sente forte perché ha alle spalle Trump, e si sente forte nell'attaccare la Spagna e Madrid, perché, come sappiamo, Sanchez è stato attaccato da Trump per non aver concesso le basi per bombardare l'Iran, non ha concesso lo spazio aereo spagnolo perché i bombardieri americani sorvolassero il territorio, e quindi tutto questo fa sì che, diciamo, in questo momento viene presentato a Sanchez il conto della sua politica anti-americana.
Sì. Ecco, a proposito di Trump, se si va in questi giorni sul profilo Truth Social di Trump, il post fissato in alto contiene questo video.
What does a road really connect? Two places? Perhaps. But the roads that shape history connect something far greater. Under the visionary leadership.
Ecco, questo video è accompagnato dal messaggio: grazie al re Mohamed VI, re del Marocco, quale grande onore, non vedo l'ora di percorrere un giorno, si spera presto, questa autostrada in tutta la sua lunghezza. È il messaggio con il quale il presidente Trump ha espresso la sua gratitudine dopo che appunto il Marocco ha ribattezzato Donald J. Trump Highway, l'autostrada che collega la città di Tisnit a quella di Dakhla, proprio nel territorio del Sahara,
Certo.
occidentale. Quindi Ecco, come si inserisce questo elemento, se si inserisce nella narrazione di quanto successo in questi giorni a Ceuta, considerando che si sta parlando anche di un triangolo Marocco-Stati Uniti-Israele? In che termini?
Il fatto che con grande astuzia e intelligenza, bisogna dire, va dato atto al re del Marocco, è stato molto intelligente, molto furbo, appunto nel accarezzare il pelo a Trump, al suo narcisismo, intestando a Trump questa autostrada che è l'autostrada della colonizzazione marocchina nei confronti del Sahara spagnolo. E sappiamo che il Marocco ha nel 2020 conquistato Trump e Israele, la complicità, diciamo, dell'America, degli Stati Uniti e di Israele, sottoscrivendo gli accordi di Abramo, sono state ristabilite le relazioni diplomatiche con Israele, e questo malgrado il re sia, diciamo, teoricamente il garante della santità dei luoghi in Gerusalemme, non ha speso una sola parola in questi anni in cui Ben-Gvir e gli altri esponenti del governo di Netanyahu hanno invece ignorato la sacralità dei luoghi sacri per l'Islam a Gerusalemme, come in altri luoghi del resto, no? Quindi è chiaramente un gioco sporco del Marocco per avere l'appoggio di due grandi potenze nucleari, fra l'altro, e quindi questa dell'autostrada è solo, diciamo così, la ciliegina su una torta che il Marocco si è, in questo caso la torta è il Sahara occidentale, l'ultima colonia dell'Africa, colonia fra l'altro di uno stato africano.